E quello che è importante è che noi cerchiamo di dire quella parola sempre nei gesti e nelle parole di risurrezione, perché la risurrezione non è solamente la liberazione della morte, è una vita nuova ed è una vita nuova nel corpo e nello spirito e chiaramente nel comportamento. Allora la risurrezione non è un fatto che appartiene a Cristo che un giorno ce lo dona, oppure l'ho ricevuto nel battesimo, però ancora non l'ho capito e non so neanche di quello che parlo. Io lo devo capire e lo devo imparare, lo devo studiare, tra virgolette, devo sapere cos'è sta risurrezione. Altrimenti, cosa leggo del Vangelo? Quello che mi fa bene in questo momento? Leggo il miracolo di Cristo? O leggo che questo dono della resurrezione all'interno di un racconto mi sta portando il mondo a una vita nuova, quindi non è solo me, è il mondo intero sotto l'egida della resurrezione. Bene. Quindi ha senso anche il concetto del perdono, perché io vivo il perdono. Vivo il perdono nel momento in cui mi serve per profondamente essere libero. E soprattutto essere liberatore, perdono e mi faccio perdonare. Mi perdonano e questo perdono mi crea chiaramente vita nuova, perché come quando uno si confessa, è l'inizio di un cammino, sono liberato, ma il perdono è la costruzione di una unità tra due persone diverse, tra più persone diverse. Ha una potenza nella resurrezione, il perdono, che vuol dire stare veramente generando delle persone nuove. Quindi non è solamente l'atto del perdono. Adesso andiamo a messa, facciamo l'atto penitenziale, siamo perdonati, accediamo al sacramento, siamo purificati. E non finisce lì. E iniziamo invece a generare vita nuova, vita per le persone. Perché nel momento in cui nel mio cuore prendo quella persona che devo perdonare, o nel mio calice metto quell'umanità che voglio perdonare, è chiaro che gli sto dando vita nuova. Allora sono io il generatore di vita. Non ho bisogno solamente che il Signore mi dia la sua vita, sono io stesso che lo voglio, perché lo Spirito dentro di me lo chiede e lo posso fare, poiché mi sono liberato dei miei limiti, che sono quelli delle mie paure, delle mie, non lo so, dei miei giudizi su di me, che sono troppo piccolo, ma no, io non posso, perché no, il Signore fa questo, ma il Signore ci dà il divin volere per agire come Lui, se no perché facciamo tutto questo cammino, no? Quindi, nella potenza dello Spirito Santo, chiaramente come il Signore ha fatto, ed è una delle prime cose, come ha fatto il Signore nel Vangelo di Marco, subito dopo il battesimo, il primo atto che fa il Signore è quello di dire subito chi è il Signore. E infatti caccia i demoni dal deserto, il demonio dal deserto. Questo è il primo atto da re che fa, oltre a quello del battesimo. Questo è importante perché noi dobbiamo pensare che il male lo dobbiamo proprio cacciare. E questo è perché il Signore sia appunto dentro di noi nel cacciare il male, senza temere, no? E questo lo facciamo magari con delle preghiere, con dei gesti di carità, nelle coppie con gesti d'amore. Ti ricordi il bacino tra te e Umberto?
Sì,
Prendetelo.
col piede,
Sì, col piede.
Conosciamo tutti tra te.
No.
Perché noi la sera prima di andare a dormire ci benedicevamo sempre, no? Però il Signore aveva mandato un messaggio dove diceva che certe volte schiacciavamo il demonio senza neppure accorgercene, no? E facevamo chissà quando. E dopo, quella sera lì eravamo lì che ci facevamo la benedizione come al solito, poi ci abbracciamo. E il Signore dice: ecco, adesso per esempio. In quel momento lì stavamo schiacciando la testa del demonio. E allora dopo io avevo l'abitudine di farlo tutte le sere, quando benedizione, abbraccio e poi facevamo così.
Oh, funziona, giusto?
Ma è importante darsi dei baci con le intenzioni.
Bene. E poi un'altra cosa che dicevamo a proposito del perdono, che libera, caccia il demonio, crea relazione nuova, è il fatto che qui chiaramente una volta liberi siamo in grado di riconoscere, e non più bisogno del cercare, che è un bisogno del cercare, e siamo capaci di riconoscere i segni della sua presenza. Fiat, ho finito.
È stata una splendida introduzione, grazie Pastore. Ecco.
Non registrarla.
Sì, è registrata, è immortalata. E quindi adesso invitiamo i fratelli e le sorelle che desiderano esprimersi a venire qua, perché c'è un microfono appositamente preparato, grazie. Qualcuno rompa il ghiaccio.
Sei tranquilla.
Sono solo due cose. E il perdono.
Mille.
Posso dire?
Sì, certo.
Del perdono. Il perdono è un dono, giusto?
Anche un'azione. L'azione. Non è, si fa in due il perdono, eh?
Allora, io da quando ero adolescente ho sempre perdonato. Sempre. Non ho mai odiato nessuno. Però mi rimane una ferita. La ferita nel cuore rimane. È giusto questo?
No, qualcosa non torna. E la seconda domanda?
È sempre del perdono che tu riesci a perdonare sempre e tutti, però quando poi ci pensi a certe cose la ferita risorge.
Quindi è legata alla prima, alla domanda, va bene. Va bene, ti rispondo.
Posso andare?
Sì, certo, tu puoi. Allora, il punto principale in questa situazione, che poi dopo però bisogna capire anche la persona nel suo carattere e nel suo agire, perché la Divina Volontà è molto concreta. Il problema è questo: noi crediamo che il nostro Dio non sappia agire tra gli uomini, mentre non è così. Il punto principale del perdono è che è un cammino che mi libera. Ma se ho una ferita nel cuore, vuol dire che il perdono non l'ho vissuto. Ho vissuto una liberazione dal dolore, ma non è il perdono. Perché il perdono è vita nuova. Allora, se non ho ferite, come tutti, anch'io ho avuto delle ferite, continuo ad averle, no? Quindi, perché devo avere il perdono? Perché voglio essere quel frate svolazzante che nel cielo eterno? È perché dentro mi sento in pace. Io il perdono mi porta perciò a una serenità di fondo. Il dono del divin volere si esprime e quindi la ferita non mi fa male. Perché certo delle ferite, a voglia, ce ne sono tantissime in ogni vita che abbiamo. Però il punto è questo: sinché non raggiungo la pace, e nella pace creo una vita nuova, e nel cammino sono una luce, allora è nella luce, è quella luce che è la luce della Genesi. Mi fermavo a pensare qual era il versetto, però in Genesi c'è scritto: la prima cosa che crea il Signore cos'è? La luce. Allora noi, se entriamo nella pace, entriamo nell'azione di Dio, la parola di Dio scese sul nulla e quindi diventa immediatamente luce. Perciò la luce che abbiamo dentro non mi può che guarire, deve guarirmi per forza. Io ho perdonato, però dico sempre che comunque dipende dalla persona, dalle situazioni, dai caratteri, dalle scelte, dalle... soprattutto anche dalla volontà che voglio dare al Signore. Quale tipo di volontà voglio dare al Signore? Quale parte della mia volontà voglio dare al Signore? Io a volte non la voglio dare tutta, perché c'è sempre qualcosa di cui voglio ricavarne qualcosa la voglio ricavare, e quindi la volontà non la do tutta, questo concetto bisognerebbe approfondirlo. Fino a che punto voglio dare la mia volontà? Io credo che sia questo, cioè, quindi il perdono mi serve, non è un concetto astratto, è una cosa concreta, è una scelta precisa, però ognuno di noi bisogna che se lo faccia per se stesso questo discorso, perché non, io parlo proprio in generale, poi magari in una confessione, anche una confessione per esempio non è a volte sufficiente, perché una persona viene e si confessa ma non mi dice profondamente se tutte le volte la verità e fino a che punto me la vuole dare per metterla nelle mani di Cristo, perché in quel momento c'è Cristo, non c'è Fra Luca. Fra Luca è lo strumento, ma è Cristo che sta con me. Io fino a che punto voglio confessarmi? Perché in quel momento io sono liberato, ma quello è un cammino del perdono, non è tutto il perdono. Sarebbe troppo facile. No, non mi puoi rispondere, perché se no il discorso si allunga. E te l'ho detto, dipende dalla tua situazione, dipende dalla tua esperienza, dipende da quello, dalle parole usate, dal tempo, eccetera, eccetera. Questi sono concetti generali che in una condivisione con tutti si possono dare, poi però personalmente non voglio offenderti, non voglio entrare in una delicata situazione, perché noi non sappiamo, io non so cosa è accaduto e non lo voglio sapere così davanti a tutti, perché è personale. Tutto qua.
Mi viene in mente quando Gesù ti ha detto i figli del benevolere risorgono mostrando le tracce della passione, che sono proprio quelle ferite che abbiamo, che sono anche utili per la nostra testimonianza, ma che non possono più farci male. Questa è una grossa differenza. Le ferite ci sono, ma non fanno più male, appunto perché siamo risorti, e però ce li abbiamo da far vedere, come Gesù quando è apparso agli apostoli, è apparso risorto, ma ha fatto vedere le ferite che aveva per essere riconosciuto, e anche noi siamo riconosciuti, abbiamo le ferite, ma siccome siamo risorti, quelle ferite sono gloriose e oltre a non fare più male sono utili per la testimonianza ai fratelli.
Bellissima lettura, benissimo. Evangelio.
Facciamo complimenti oggi.
No, ma sei brava. Oh, te lo devo. Ti ho fastidio, sei brava. Bella, mi è piaciuto. Sì.
È chiaro?
Sì.
Bene, allora qualcun altro.
Inizia.
Ci vengo qui volentieri, però.
Mi aiuta, eh.
È giusto che io, ecco, dia la mia testimonianza. Io in questo cammino mi manca il respiro, come dice alcune volte l'Aurora, quando veramente si vive la cosa con passione, con amore. Io in questo cammino mi sono sentita da Gesù, dalla mamma, amata, perdonata e risorta. Mi hanno fatto risorgere. Io ho sempre pensato di perdonare quando mi succedeva qualcosa ai tempi, qualche anno fa, ma però in realtà era una cosa che mi rimuginava dentro, cioè non riuscivo a toglierla completamente. Mentre invece questo cammino mi fa proprio capire che io devo amare, perdonare, proprio perché devo un po' guardare il crocifisso che tutti i giorni guardo e chiedo perdono per quello che io ho fatto nella mia vita, magari anche inconsapevolmente, però sicuramente non sono nata santa, ma nel cammino si diventa appunto addirittura divini, come dice il nostro Signore.
Esagerato, sì.
Esagerato, veramente. Però, ecco, mi sono successe tante cose al punto di dire che comunque io non sono più riuscita a prendermela più di tanto per quello che mi succedeva. Beh. E le stesse persone addirittura, cioè, mettevano la mano sulla spalla, capivano che io comunque non avevo quel rancore, quella cosa, no? E addirittura, voglio dire, in un certo senso ti abbracciano anche. Io dico, Signore, dico grazie per questo amore che mi hai dato, grazie per questo perdono che tu hai dato a me e che io posso dare agli altri, perché altrimenti credo che non sarei riuscita. Ma in tutto questo cammino ho capito veramente che il Signore fa risorgere la vita nuova, e a me mi pare che sta facendo questo anche con me. Pregate per me, perché possa veramente diventare quella che il Signore vuole.
Era l'abbraccio in un certo senso.
Beh sì, in un certo senso c'è, nel caso che quello lì ti metto la mano sulla spalla, poi Franca, allora c'è. È un modo per dire, ecco, siamo uniti, insomma, siamo, non abbiamo rancore, no? Capivano che non ce l'avevo io, di conseguenza anche loro si avvicinavano senza poter dire una cosa lì, cioè per dire no.
Sì, sì.
E per me questo dico, Signore, non sono io, ma sei tu, perché non sarei riuscita.
Bene.
Grazie.
Grazie a te, Franca. Mi ricordo quando il Signore ci diceva: voltatevi indietro solo per lodare la misericordia che vi ha perdonato.
Sei commossa, mia vita.
Io voglio dire una cosa.
Brava.
Oh. Che poi si parla sempre di...
Volevo semplicemente dire, a proposito del perdono, che a me è successo una volta di aver subito un dolore molto forte per un torto, ma era veramente forte. Mi sono rifugiata nel Signore, sono andata alla Madonna del Bambino Gesù ad Arenzano e francamente quando sono partita non sapevo neanche cosa avrei fatto. Però quando sono andata lì, in ginocchio, in questo altare, io ho sentito la misericordia di Dio. Questo perdono nella misericordia, ma non era verso di me, era verso questa persona che mi aveva fatto soffrire. E mi sono sentita liberata. Allora mi è tornata alla mente, in una confessione anni prima, di un sacerdote al quale ero andata a confessare un torto, che non era poi così grande, però quando subisci dei torti a volte ti senti ferita. Mi sentivo, adesso grazie Signore, è diverso. E non sono riuscita a dirle nemmeno che cosa era, perché ogni volta che io provavo a dire di che cosa si trattasse per giustificare questo mio piccolo rancore con questa persona, lui mi diceva: non mi interessa, chi ama fa il primo passo. Sì, però io chi ama fa il primo passo, ma veramente io chi ama fa il primo passo. E sono stata guarita. E quindi niente, volevo ringraziare il Signore perché quello è stato un cammino, ma poi incontrando la sua misericordia l'ho proprio percepita, ma non verso di me, ma verso la persona che mi aveva ferito. Ecco, il Signore non si volta indietro e io ho perdonato dal profondo e non è vero che non lo dimentichi, perché la memoria del perdono, del peccato o del male c'è, ma non ti fa più male. È come se non fosse successo niente, e quindi lo ami, la ami e come prima, e forse di più, perché non sono più io, ma è il Signore che opera in me, e di questo devo solo ringraziare il Signore, il gruppo del Divino Volere, Aurora, Padre Luca e i fratelli. Grazie.
Grazie a te. Io volevo dire una cosa, che però la discussione non la poggiamo adesso sul perdono e basta, ancora non abbiamo tirato fuori il tema principale, che è il fiat sempre nella risurrezione. Ecco, qualcuno dice di sì, allora viene qui al microfono e dice la sua opinione. Vai. Tanto, e qui la condivisione non è un esame di scuola, è diverso.
Non diamo neanche il voto.
Appunto, c'è bisogno. E sul fiat sempre. Va.
E provo a dire un po' quello che ho capito, che ho vissuto. Allora, intanto è stata la prima luce che ho incontrato su questo sempre, e subito mi sono soffermata sul fatto che abbiamo dovuto superare una difficoltà che abbiamo dovuto superare, quindi subito mi sono sentita: loro ce l'hanno fatta superare questa cosa, io non ce l'ho fatta su questo sempre. In realtà non è così. E questo sempre poi procede, si legge poi: impone la vigilanza grande alla quale siamo stati invitati fin dal principio. E questa vigilanza io la sto scoprendo in questi ultimi tempi, in cui mi è data la possibilità di avere più tempo per la preghiera. Allora io ho capito questo, che questa vigilanza mi viene data nel momento in cui io prego, sono costantemente a contatto con il mio Signore. Quindi la preghiera diventa, diciamo, quella via che mi dà la luce e mi dà la possibilità di vigilare sempre. Però non è ancora un arrivo, mi sento arrivata in questo, perché però mi sono resa conto che c'è anche un maggior discernimento nelle cose che prima magari non vedevo, nelle cose proprio semplicissime, può essere una frase, un pensiero. Quando vedo che mi arriva un pensiero capisco subito che non è del Signore, oppure qualcosa che devo fare e dico no, ma questa è una tentazione. Cioè ci sono delle cose via via, proprio quotidiane, semplici, in cui tu capisci che il Signore ti sta guidando, ti sta dando quella luce, per cui incomincia un po' alla volta a esserci quel sempre, ma non è ancora arrivato. Questa è la prima cosa che sta sperimentando adesso. Poi avevo un'altra cosa, vado un po' avanti, posso?
Sì, certo.
Sul discorso delle messe che noi cerchiamo nelle chiese più belle, nei sacerdoti più bravi, nei sacerdoti più santi, e purtroppo troviamo in giro un po' di tutto. Mio marito ci tiene sempre ad andare a messa e spesso mi invita di andarci alla sera. Io tiro un po' indietro di questo, perché quello lì no, guarda quella messa lì, guarda, mi fa una depressione quando vengo fuori. No, io se poi mi potrei Cristo per essere felice, e quando vengo fuori mi sento depressa. Vabbè, dico, guarda, verrai la prossima volta, quando il lunedì la faranno da un'altra parrocchia. Beh sì, lì ci vengo volentieri perché la chiesa è bella, i sacerdoti non fanno tante parole che non mi interessano. È cominciato così. Poi una sera avevo letto qualcosa di alcuni mistici che mi piace leggere su internet, e quando un giorno però questo corpo, questo cibo di Gesù ve verrà tolto, non lo avrete più. Allora una sera lui mi invita e dice, ci sarebbe la messa lì? Dico, vengo. Allora sono andata. È stata una bellissima Eucaristia da un punto di vista interiore, ma esteriormente non c'era niente di più di quello che c'erano le altre volte. Però ci sono andata con l'intento che lì c'era il corpo del Signore, che me lo dava un sacerdote, indipendentemente dal tipo di sacerdote che c'era, da quello che mi poteva dire. Anche se confesso che ultimamente preferisco che non dicano niente e mi lasciano un pochino così. Ecco,
a me me l'ha insegnato Aurora, che durante e tra come si chiama, la lettura del Vangelo e l'omelia dobbiamo pregare lo Spirito Santo. Noi dobbiamo proprio farlo calare sulla testa di questo sacerdote, ma con una forza interiore notevole, cioè finché proprio non cambia il tono e il senso della parola. E questo lo può fare solo lo Spirito Santo. Cioè noi non possiamo pretendere anche che uno cambi se non gli diamo la possibilità, e credo che lo Spirito Santo sia l'unica nostra possibilità come fedeli, no?
Sì.
Chiaramente lo Spirito Santo non solo gli fa cambiare la parola, ma addirittura nel sacerdote, lo dico per esperienza personale, è felice di farlo. Perché manca anche la gioia di fare l'omelia, no? Di dire due parole, di fare. Purtroppo i problemi che ci sono in ogni sacerdote sono tanti, però è vero anche che non conoscendo lo Spirito Santo, che conosce tutto e porta tutti alla verità tutta intera, come diceva il Giorgio di Giovanni, ecco, aiuta questo sacerdote. Secondo me quello che manca è la nostra preghiera sullo Spirito Santo, proprio sul sacerdote,
sì.
Nel momento in cui fa la messa.
Lo riconosco quando, per esempio, gli ti presento non solo quello ma anche gli altri, nella divina volontà, perché io ringrazio il Signore per il loro ministero, perché sono stati chiamati. E allora sì, è vero, si vede anche un cambiamento.
Dobbiamo cambiare noi, cioè dobbiamo.
Sì, sì, questo qua.
Siamo noi che prima di tutto dobbiamo cambiare. Perché se cambiamo noi, allora ecco un segno della nostra resurrezione e l'invocazione dello Spirito Santo. Quindi questo è un segno di resurrezione vero e proprio.
Poi se posso.
Vai, per la terza.
È sul perdono.
Sì.
Quella cosa lì che è stata fatta sul perdono mi è piaciuta tantissimo. Perché non pensavo, ma è importante che vengano a galla tutte quelle cose passate che magari hai già confessato un sacco di volte, a cui a volte ti sei attaccata, eccetera, che riconosco che non ci sono più. Però in questo momento sono venuta a galla tantissime altre cose di cui io ho detto, è vero, ci sono state, me le ero dimenticate, sono riaffiorate e su queste ci ho messo insomma le allatte, insomma, ecco. Cioè è stato molto bello per me.
Bene, sono contenti. Grazie, prego. Qualcosa?
No, a proposito di quello che dicevo prima, appunto, risvegliamo nel divino volere i colori e i profumi della sua presenza. Questo a proposito della messa, eccetera. E sul perdono è una conferma di quello che abbiamo già detto. Paolo.
Devo cambiare di telefonista. Allora, io volevo testimoniare che quello che è stato detto adesso, quando preghiamo lo Spirito Santo sul sacerdote che sta facendo un'omelia, quello funziona. Perché a quella volta proprio la pagina.
Lo cambia, sì.
Sembra che si impalli un po', poi prende una pagina nuova e viene fuori una bella omelia. Questo funziona, dobbiamo farlo. E poi volevo riflettere un po' sul sempre sempre. Questo sempre sempre ce l'ha sempre chiesto, sin dall'inizio, quando ci diceva ci chiedeva la fedeltà e la perseveranza, no? Sempre sempre. E qui diciamo che adesso questo sempre sempre, in noi come è nato questo sempre sempre? Nel mettere sempre il Signore prima di tutto. Allora mettendo Lui prima di tutto, no? E questo nostro non è più stato un nostro, diciamo, programmare, ma è stato un nostro seguire, che ci siamo, diciamo, con la sua grazia ci siamo lasciati plasmare e l'abbiamo seguito. Questo sempre sempre si sta, diciamo, ci sta riempendo, no? Non è ancora sempre sempre, però cammino un po', sì. l'abbiamo fatto un po' di cammino. E quindi, che dire su questo? E poi se guardiamo indietro, io guardo indietro, ringrazio Dio, devo solo ringraziarlo, perché una vita bella come l'ha programmata per me, io non sarei stato capace di farla. E poi vedo quegli errori che mi ha impedito, proprio sento che mi ha impedito di non commettere, che se li avrei commessi mi avrei, diciamo, ci avrei pianto tutta la vita, certo. Ma non me l'ha permesso, e questo ringrazio Dio.
Grazie.
Grazie Paolo.
A me pagina 6 ha detto proprio tanto, cioè continua a dirmi anche mentre ascoltavo i fratelli e le sorelle, ed è la questione del cambiamento dei programmi, e stavo pensando che il FIAT sempre non può che essere il cambiamento totale dei nostri programmi. Quando, magari anche in condivisione, ho pensato o testimoniato il mio cedere, il divino volere e il cammino nella divina volontà, ho spesso pensato e magari anche riferito al cambiamento dei programmi, però ho sempre pensato principalmente ai grandi cambiamenti, no? Quelli in cui quando dici sì, sì Signore, allora ci possono essere proprio dei grandi cambiamenti, sono talvolta inevitabili, no? Perché innanzitutto sono necessari per il nostro ego, per abbassarlo e poi per silenziarlo. Ma oggi più che mai mi pare di cogliere che questo sempre è proprio il cambiamento dei programmi minuto per minuto, nelle cose più piccole, perché se non riusciamo a vivere il cambiamento dei programmi nel piccolo, non può essere fino a sempre, perché è il respiro, è ogni respiro, a ogni pensiero, a ogni occasione, a ogni parola. Il Signore ci chiede di aderire ai Suoi e dunque inevitabilmente lasciare i nostri programmi sono quelli della vita quotidiana. Il Signore non credo che ce la prende, ce la sbatte fuori dalla finestra, però ci chiede di viverla secondo la sua volontà, secondo i suoi programmi. E allora dice: ma Signore, aiutami a capire ancora di più quali sono i tuoi programmi, no? Come restiamo ancorati, vuoi che restiamo ancorati ai tuoi? E allora subito dopo ci ha dato questa frase, Signore, no? La morte, questo lo capite subito, il distacco dalla vita,
e il male in ogni sua forma è il distacco dal bene, che ha una sola forma, la mia. Pregate lo Spirito perché l'umanità comprenda questa verità così semplice e così essenziale, che in mille modi viene coperta dal mondo e in mille modi svelata dai danni che l'ignoranza procura. Conto su di voi per poter aprire ancora tanti occhi. Allora, dicevo, ok, conti su di noi per poter aprire ancora tanti occhi, ma a volte le parole umane non sono abbastanza, le circostanze non si prestano. E allora il Signore di nuovo ce lo dice e ci dice: no, voi dovete innanzitutto glorificarmi, espiare il peccato, impetrare la salvezza per tutte le creature, e tutto quello che vi impedisce di fare questo, quando ce lo dice qui sotto, tutto quello che si pone come impedimento al nostro ruolo, tutto quello che ti impedisce di fare questo deve essere oggetto di mortificazione. E allora, di nuovo, cos'è la mortificazione se non il cambiamento del mio programma di minuto in minuto?
Ecco. Coerente come no? È tutto incoerente proprio.
È proprio, cioè, una cosa che proprio ho detto, oddio, ecco. Questo sì, è per me e per tutti oggi, è proprio la voce di luce.
Grazie, Steve.
Grazie a voi.
Grazie a te.
Chiarissimo.
Tanto lo dico forte, mi viene da piangere. Perché quando mi guardo Steve in questo momento, ma sono tanti anni che scarpiniamo insieme, no? Però è come uno che ha zappato lì e messo un cosino, ma chissà se viene fuori qualcosa. A un certo punto si gira. Si gira e c'è un cielo del Libano. Dice: ma signore, non ho mica praticato per niente, non abbiamo praticato per niente. E questa è, mi consola il cuore, grazie.
Vabbè, non alleluia! La frate, hai capito? Bene, volevo dire questo, per esempio, un pensiero che viene proprio dalla speranza, è speranza nel futuro. Io credo anche un'altra cosa, che questo ritiro non è solo per adesso, per confermare solamente che siamo nel cammino giusto, perché dobbiamo aggiustarci in qualche modo, qualcosa dobbiamo, ma c'è un futuro che ci aspetta, ed è questo perciò la speranza, perché è questa la potenza che ha nel Fiat la speranza, quello di aprire il futuro che non conosciamo e di non averne paura. Siccome ci aspetta una bella battaglia di qualsiasi genere, noi dobbiamo avere coscienza di quello che abbiamo adesso, di una memoria che deve essere proprio un'arma di difesa, oltre anche contro il male, per noi e per gli altri, ma anche e soprattutto una vita nuova che nell'arma di difesa, nel progetto della speranza della Divina Volontà, esiste, è in germe, ma pronta, già necessaria. Se io penso che il Fiat è sempre, è solo per dire che ho finalmente dal passato ad oggi ho fatto qualcosa, e poco, da oggi al futuro, al ritorno del Signore, questo Fiat lo dobbiamo portare. Siccome sono convinto che la battaglia è interiore più che quella esteriore, con il diavolo e soprattutto con chi si farà usare dal diavolo, perché noi sappiamo che le creature vengono usate e vengono usate come strumenti, ecco che la memoria, se non arriva almeno la forza spirituale, almeno la mente mi fa memoria di quello che ho vissuto in questo giorno, oggi, qui nel Fiat sempre. E allora sì, posso da lì, come punto di partenza, riconoscere che il segno che io sto cercando fuori di speranza ce l'ho già dentro. E vedere che invece quello che mi aspetta non mi fa paura. E no, io ce l'ho il sempre, non è il sempre del 2022, è il sempre dell'infinito, che questa è una cosa Siccome c'è sempre una battaglia interiore col diavolo, il diavolo ci battaglia dentro, non potendosi avvicinare, però ci dà quella idea sbagliata, usa il governo, usa la politica, usa le famiglie, usa i social, la televisione, per completamente toglierci. Ecco che invece la forza della divina volontà nel fiat sempre, proprio in quello che abbiamo detto oggi, sarà utile. Non solo sarà utile, sarà quella che creerà la vita nuova, perché noi non abbiamo paura del passato, essendo ormai in qualche modo addomesticato, noi abbiamo paura del futuro. Ma se noi nel divino volere, questa paura del futuro che ci aspetta, perché non sappiamo cosa arriverà, ecco, non lo mettiamo però dentro questo fiat sempre, la paura si trasforma in vita nuova, come se fosse un qualcosa che cambia il vestito, la sostanza proprio diventa un altro carattere. Questo dobbiamo rendercene conto, che noi facciamo il ritiro non solo per adesso. Intanto sono già passati 3 anni e uno dice, cavoli, vista la battaglia che abbiamo vissuto, già ci siamo un po' allenati, ma non sappiamo ancora cos'altro stanno inventando per venire addosso all'umanità, mentre noi siamo qui ad essere a fare esercizi di allenamento come soldati, no? Però di fatto noi dobbiamo, come esercito del bene e della vita nuova, ricordarci almeno, se non abbiamo le forze diciamo morali o quelle così fisiche, almeno la memoria del fiat sempre che abbiamo recitato oggi, che aiuterà a far costruire la vita nuova, a dare speranza agli altri, a liberare le persone, a sanarle, a far vedere, a far riconoscere agli altri i segni ci sono della presenza di Dio. E io chiedo alla luce dello Spirito Santo a farci vedere questo esercito di angeli che oggi era qui con noi, fiat.
Ma dillo, sembra che sia
io. Sì, io mica li ho visti, sei te che li hai visti. Tu l'hai vista.
C'era attorno, non è che sono io l'angelo.
Dillo, cosa hai visto?
Ho visto tutti gli angeli che erano qui in giro, insieme a noi, va bene. Lo sappiamo che ci sono, non è che sia.
Dovete venire qui, dovete venire qui.
Veniva in mente, è un promemoria, lo sappiamo tutti, che il divino volere non è solo grandioso dono, come diceva il Signore, ma l'unica difesa in situazioni altrimenti impossibili, che sono esattamente quelle che stiamo vivendo e che vivremo in questo tratto del guado che ancora ci rimane, e che siamo l'esercito scelto contro le armate infernali.
Ma che forza che abbiamo!
Hai visto? Laura.
Io questo fio sempre ho attualizzato proprio stamattina, quando ho pensato, quando Gesù fa le cose come vuole fare lui. L'avevo chiesto qualche giorno fa, mio figlio, se mi accompagnava a Cernusco, mi aveva dato un suo no, perché lui non si alza così presto. Stamattina io avevo un po' pressione alta, l'avevo detto, magari non è che potresti darmi uno strappo così a Cernusco. Lui così si è alzato subito, volentieri, dice, ma certo mamma, subito, come stai così? Ha 32 anni, non è un ragazzo, ecco. In questi tempi è molto difficile la comunicazione fra me e lui, perché non c'è mai tempo, non c'è questo. E io sto partendo per Polonia martedì, e quindi mi venivano in mente proprio, ho pensato quando Gesù mi ha, perché io ho difficoltà di spiegarmi, allora ho chiesto proprio a Gesù di farmi stare questo momento, perché ho detto mezz'ora, ho mezz'ora di tempo. E allora volevo, come dicevo la sorella prima, che Gesù mi ha permesso di aprire il proprio cuore, Spirito Santo, e gli ho detto, mio figlio, guarda, io non ti vorrei dire tante cose, ma non riesco a dirti, perché ho sbagliato, non dirtelo prima, ma ora posso solo dirti che ti lascio una eredità, perché non si sa se ci vediamo o non ci vediamo. Non voglio fare tragica, però io sono venuta in 80 e per un anno non ho comunicato con i miei genitori, può capitare. Quindi ho detto, sappi che noi ci incontreremo sempre nella preghiera. Se tu mi cerchi, se io ti mancherò o tu mi mancherai, io ti trovo tramite preghiera e tu puoi fare la stessa cosa, mi avevo detto. Se tu preghi, mi trovi, perché io ci sarò qua, là, anche se sarò da altra parte e tu qua, io saremo sempre in un legame. E poi gli ho detto questa cosa che ho detto oggi, ha detto Aurora, di Spirito Santo. Dico, qualsiasi decisione tu debba prendere, prima invoca Spirito Santo e chiedi proprio questa luce su qualsiasi tua decisione. Non essere mai premuroso così, perché le cose possono cambiare solo tramite, diciamo, volontà di Dio, così puoi trovare la pace, la tranquillità e la risposta giusta. Ecco. Scusate, e poi volevo ancora raggiungere che con la mia conversione passare nel divino volere, approcciarmi un pochino, così Gesù mi ha dato una memoria, mi ha dato una grazia, perché mi ha dato memoria nuova, una memoria che non mi fa ricordare, anche se mi fa ricordare le cose di passato, però me li fa vivere in modo diverso. Questa è una bella cosa. La mia vita non è cambiata, anzi a livello magari materiale peggiorata, perché sono diventata molto più povera, tutto quanto, però mi sento molto più ricca. Questo grazie a Gesù. Ecco. E poi non mi fa mancare niente, diciamo, ecco. Quello che mi serve e sempre mi arriva, la provvidenza divina, c'è sempre, ecco, quindi è così.
Grazie.
Grazie.
Allora, per me è il primo incontro.
No, c'è il microfono, scusa.
Per me è il primo incontro. Pensavo di non poterci venire a maggio perché dicevo, non posso, non impegno. Invece io ho fatto tutti i tasselli affinché io potessi essere qui e ne sono grata. Piango per gioia, esprimo sicuramente tutte le lacrime che ognuno di noi ha nel cuore raccolte da tanti anni. Piango perché questa stanza non è una stanza. Abbiamo Gesù sulla croce con un braccio solo che mi è apparso subito, grazie. E la prima cosa che mi è venuta in mente è noi siamo quell'altra parte del braccio che a lui gli manca lì. In questa stanza, oggi quando abbiamo fatto la coroncina
della
Divina Volontà, non so perché mi sono venute in mente tutte le chiese, tutte, ogni chiesa, ogni tabernacolo, eravamo lì, presenti, seduti, inginocchiati, prostrati davanti alla sua croce, ringraziando il cielo e chiedendo, non neanche chiedendo, sapendo che comunque intorno a noi c'è un insieme di angeli, perché noi siamo sul braccio destro, ricolmi di Spirito Santo, perché noi dobbiamo essere pronti, cioè quello che abbiamo fatto nella battaglia di 2 anni, niente. Cioè, lui lo sa, guardate che questo, cioè come la vedo io, è un briciolo. Aspettati una battaglia più forte, ma tu avrai la forza, perché non sei solo e soprattutto perché, non so perché, ma io, a me mi appare sempre, non mi appare sempre, magari lo sa, ci sono stati 2 sogni molto importanti nel passato, 2 anni fa, 1 anno fa, e io in questi sogni ho sempre sentito con tranquillità la necessità di combattere per la Chiesa, non la Chiesa materiale, la Chiesa fatta di amore, povera, semplice, la genuinità. Quindi oggi il perdono,
sì.
scusami, sono venuto con la genuinità, quindi oggi ho detto mi perdono, vero? Proprio ieri ho versato lacrime perché era una tentazione, poi ho detto no, 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 questa è la tentazione. Allora raccogliti, l'ho detto a padre Luca prima, ho detto mamma mia, io ti do tutte le mie lacrime di sofferenza, di mal di schiena dell'altro giorno, che sentivo mal di schiena pesante, dal mio mal di testa, te lo tieni tu, tu lo abbellisci, glielo dai a Gesù, al padre, poi il padre farà quello che deve fare e un domani quando non sarò più terrena, umana, ma sarò spirito, sono contenta che mi darai la spiegazione di queste lacrime. Perché c'è, lui sa come le deve versare, qual era un scelto le deve mettere. Per tutti i fratelli che oggi non sono qui presenti, per me è come se fossero già qui. Quindi noi abbiamo tutta la, come la sensazione di avere tutta la linfa, e dobbiamo andare soltanto a ricordargli che noi saremo quelle luci appunto presenti, senza presunzione, perché io sono la prima che cade se dico no, però abbi pazienza, sono piccola così, aiutami. E quindi volevo dire grazie di tutto questo.
Grazie al Signore, è lui che deve dire grazie.
Grazie. E ecco, se quel braccio manca, noi saremo qua. E l'unico augurio che mi faccio è che noi possiamo versare nei nostri figli che quella esperienza che loro vedono attraverso di noi diventi quel regno nuovo che mi si aspetta un domani qua, perché sono loro quello che dovranno essere il frutto. Quindi questa è la mia preghiera, poi farà voi. Noi preghiamo.
Grazie Barbara.
Grazie.
Io volevo dire una cosa riguardo alla Chiesa, che secondo me deve intervenire. Qualcuno ha alzato la mano, no? No, bello. La Chiesa è ricca sicuramente del dono della risurrezione, perché questo è quello che dobbiamo custodire. Perciò bisogna conoscere la risurrezione. La risurrezione è messa in vista dei sacramenti, soprattutto. È nella parola di Dio, è nella costituzione di una nuova chiesa, un nuovo popolo di Dio, è nella predicazione, preparazione dei gesti e parole nella carità della risurrezione. È la risurrezione che ci porta quindi ovviamente ad avere un'esperienza nuova di spirito. Mi raccomando, perché questo lo devo dire? Perché non sappiamo come sarà il futuro della prossima Chiesa, giusto? Visto che la battaglia coinvolge tutta l'umanità, però è vero che dobbiamo ricordarci che cosa ci ha dato il Signore. Il Signore ci ha dato nella Chiesa una ricchezza, una stratosferica, e che però non la sappiamo usare, o che non l'abbiamo voluto usare, appunto la volontà umana la fa pasticci. Perché questo lo dico? Perché secondo me nel fiat sempre c'è la risurrezione e nella risurrezione c'è il fiat sempre. Questo è necessario prima che ci confondiamo nel fatto che, e può essere un pensiero anche subdolo, ma c'è, che noi attendiamo certo una chiesa nuova, ma quale chiesa nuova? Cioè quella dove c'è un Papa nuovo, dove c'è un Vaticano nuovo, dove, ecco, noi attendiamo una Chiesa che viva ciò che ha e soprattutto nella Divina Volontà, perché la Divina Volontà ti dà quella liberazione dal male e potenza per vivere ciò che c'è già, perché sennò sembra che la Chiesa sia povera, non è povera di cervello, perché, vabbè, scusate, vabbè, però è ricca.
Tu l'hai detto.
Sì, l'ho detto, il Signore l'ho detto, tanto lo sa, e io per primo. Però siamo ricchi noi come Chiesa. Io mi rendo conto che se diciamo le cose anche giuste, nella calma, nella pacificità, in modo familiare, il catechismo della Chiesa Cattolica, che purtroppo Denizia subisce con me, però gli piace. Non è che io ti dico cose di cui, come si chiama, oh, mi raccomando, in segreto. No, ecco, oppure che sono cose che non ci saranno più in una chiesa nuova. Non ha senso, perché l'atto di resurrezione di Cristo è per sempre, il fiat sempre di Cristo per sempre, quindi tutto ciò che è dentro la risurrezione è qualcosa che ci sarà per sempre. Per allora, se no, perché facciamo la battaglia? Per qualcosa che abbiamo già, che è una ricchezza enorme. Tra l'altro, non è per dire, ma la risurrezione, la prima cosa che ha fatto il Signore l'ha data a una donna, e già qui si apre un capitolo, va bene, e la dice lunga, non dico altro, va bene. Però capite che non c'è qualcosa di nuovo, se non che noi nuovi viviamo quello che abbiamo sempre avuto, e ce ne ricorgeremo però purtroppo quando saremo liberati dal male, dalla volontà umana e dai nostri peccati, perché vivendo nella divina volontà possiamo finalmente essere veramente risorti. Ma non c'è una nuova parte, cioè probabilmente il Signore verrà e ci parlerà di cose nuove della sua divina volontà, della sua divina natura, ma noi siamo già ricchi, ecco, questo se no perché sembra che siamo dei poveri, non è vero, tutto qua.
C'è nessuno più ricco di noi.
Quello è il problema. Ma anche nelle altre religioni, non c'è nessuno più ricco di noi.
Non c'è nessuno più ricco di noi, è quello che aspettiamo non è la parola giusta, è quello che costruiamo, che permettiamo al Signore di costruire in noi, che è più appropriato. Quello è il regno della divina volontà sulla terra.
Bene.
Sulla terra, e questi cieli nuovi, terra nuova, ci spiegava, i cieli nuovi è l'anima nostra che è nuova, rinnovata, e la terra nuova e sono i nostri corpi glorificati, speriamo.
Sì.
No?
Sì.
E quindi continua a dire che viene presto, con i tempi umani, perché ho chiesto, ma presto con i tempi di chi? Perché qui 30 anni fa questo presto, non si sa, però no, presto con i tempi umani.
Giusto, ma anche domani.
Anche ieri.
Sì, guarda,
sì. Però è importante che non permettiamo a niente, a nessuno, di bloccarci, di scoraggiarci, di farci paura, perché queste sono le uniche cose che possono danneggiare per costruzione del regno che per la quale ci stiamo impegnando con amore, con convinzione, con pace, con perseveranza e con fedeltà.
Volevo dire che questa battaglia spesso la faremo da soli. No. Però, aspetta, apparentemente da sole, perché poi noi qua dimostriamo che siamo no, è perché quando siamo da soli abbiamo difficoltà, perché abbiamo un gigante davanti, per esempio io ho il mio superiore che per me è giustamente un potere, però non so di non essere da solo, perché c'è qua tanta gente, perché c'è gente nel mondo che vive il divino volere come me, perché c'è il Signore che non mi fa sentire da solo, però spesso avremo delle occasioni che dovremmo essere da soli da decidere, come quella appunto del vaccino, dovremmo decidere da soli e non possiamo, però sapendo che gli altri stanno già pregando per me, già sono collegati con me, e questo è importante, altrimenti ci scoraggiamo. Era questo per vincere la paura, diciamo.
Assolutamente sì, perché non possiamo, se non dobbiamo sentirci soli, non siamo soli, abbiamo naturalmente con noi tutto il cielo, e poi abbiamo i fratelli, che ovviamente l'importanza di essere uniti con fratelli e sorelle è fondamentale. Chi ci avrebbe fatto arrivare fino qui senza il sostegno della vostra preghiera? Io non di certo, invece si sente poderoso come l'acqua che non ti fa negare, ti mantiene galla, tutta e tutta quella preghiera che ti porta avanti. E questo è uno per gli altri, no? E questo è bello.
Visto che hai tirato di mezzo una cosa che non dovresti solo riaprire, il vaccino, mi è capitato una persona, ero al mare, e parlare, e si parlava di vaccino, no? Io ho fatto la quarta dose, avevo stato operato al cuore, il mio cardiologo mi ha detto di fare anche la quarta, no? E perciò sono tranquilla, siamo tutti tranquilli, io mi sono permessa di dire la verità, non l'avessi mai fatto.
Era tardi oltretutto, se l'avessi.
Non l'avessi mai fatto. È cambiato il volto, non so come dire, se poteva mi fulminava e mi ha detto, ecco, dovrebbe fare quella cosa del genere. quelli che arrivano all'ospedale, che non hanno fatto il vaccino, di non curarli. È una cosa che dovrebbero rifiutare. Io voterei questa cosa qua, farei fare delle firme, perché arrivasse, allora, dovremmo arrivare a questo.
No, ma sai qual è il problema? Non è il problema, cioè, vorrei che tu lo portassi però nel ritiro. Allora, prova a capire che quello che stai dicendo deve essere anche però una parte, perché se no sembra un altro ritiro qua.
No, cosa voglio dire? Allora, io l'ho guardata e gli ho detto va bene, nella libertà. Poi ci ho pregato veramente su tutta notte, perché di notte non dormo, dico la verità, e prego, entro negli ospedali, dico Signore, guarisci non solo me, ma tutte quelle persone veramente che hanno bisogno. Poi cioè, il giorno dopo mi avvicino a questo, cioè non mi avvicino, troppo lontana, si avvicina a lei e si mette a parlare. È cambiata da così a così, ma veramente ha detto, si capisce che le preghiere funzionano, dico, ecco, io dico nella divina volontà l'ho messa, cioè l'ho amata, anche se in quel momento lì l'avrei sfondata.
Cristianamente,
no, ma come io ho visto gli occhi che io non ho mai visto, ma occhi da sbranarmi, ho detto ma questa mi sbrana, perché io ho detto che faccio. Vabbè, il morale, insomma, poi nei giorni a venire era lei che veniva, cioè cercava di parlare, io ho detto Signore. Tu fai miracoli perché io non l'avrei fatto. È stata una cosa che è stata bella. Visto che mi. Scusate, mi sono permessa di dire questo perché era solo che la preghiera veramente funziona.
Questo è un segno di riconoscimento della presenza.
È vero, perché il Signore poi è lui che ti guida.
Certo.
Perché io dico anche questa cosa, no? C'ho in parrocchia il venerdì di leggere la parola. Io al mattino vado sempre alla messa, ma vado attaccandomi perché cioè, questo equilibrio che non va bene, no? Quella, il venerdì io sono in prima fila, lo lascio a leggere e dico, Signore, allora mi prendi per i fondelli.
Il Signore, capito?
Eh sì,
ma che roba!
Sì, veramente.
E come ti risponde?
Sono andata dal professore e gli ho detto, io sono una lamentosa, e cioè non sono capace di accettare, cioè ce l'ho sempre una tutti i giorni, e non so perché. Allora sono proprio lamentosa, Signora perdonami, no? E lui mi fa, ma non capito, fai bene a lamentarti, lamentati col Signore, no, sai una cosa, ti dico, Madre Teresa di Calcutta, quando voleva una cosa e non la otteneva, prendeva Gesù, lo girava dall'altra parte. Finché non so parlare con un confessore, non
un conto è la battuta e ci facciamo una risata e mi va bene, però il Signore rimane il Signore, rimane il Dio, attenzione, perché per ottenere la grazia bisogna essere educati. Allora prendiamo la Bibbia, c'è un episodio educato di uno, un'esperienza simile, qual è? Dell'Antico Testamento.
Sì.
Cioè Abramo parla in modo educato con Dio e non è d'accordo. Oltretutto c'è Lot, cioè suo nipote, il figlio di suo fratello, che lui ha cresciuto nella città di Sodoma, la peggio città del mondo. Di fatto gli dice, se mi permetti, Signore, poi gli dice no, io voglio vedere se ce ne sono di questi. Abbi pazienza col tuo servo, a volte mi sembra di essere. Allora, c'è questo tono rispettoso che però impedisce al Signore di fare subito una catastrofe, di permettere a Lot di uscire. Quindi la grazia che aveva chiesto Abramo l'ha ottenuta per l'educazione. Attenzione, l'educazione è determinante, perché se noi pretendiamo ai nostri figli di essere educati, non lo facciamo col Signore. Io non, Certo, il Signore si mette a ridere, è divertente, la battuta l'accetta, non è noioso, però mettiamoci conto che siamo come Abramo, intercessori, e dobbiamo usare un linguaggio di educazione. No, questo, scusate, io stesso faccio le battute, ma devono essere limitate a, come si chiama, all'allegria, non all'ottenere qualcosa. No, io per ottenerla devo averla con l'amore. Maria ha usato la maleducazione per dirgli fai questo, gli ha detto prendi l'acqua, no, cosa gli ha detto? No, fate quello che lui vi dirà. Quindi c'è un tono di rispetto proprio interiore nelle parole che deve essere fortissimo, attenzione, perché sennò si esce nel peccato, e il peccato è una porta aperta, e questo non abbiamo bisogno di porte aperte o di finestre aperte che entri quell'altro, qui c'è un vento tremendo fuori.
Ma scusa, perché
sono... No, va bene, stavo pensando che io ho provato a dire Signore, lo sai che non puoi dirmi di no.
Coraggiosa, con rispetto gliel'hai detto?
Sì,
è diverso.
Sì,
cosa ti ha risposto?
Se volere uno, vabbè. Se è vero come è vero che il nostro volere uno è che tu vivi in me e ti sto chiedendo qualcosa che secondo me vuoi anche tu, tu non puoi dirmi di no.
Sì, ma è la forma di rispetto che tu hai usato,
sì,
questo
certo,
è necessario, certo. Perché come quando entro in chiesa, dico ciao Signore me ne vado, no, ti fermi, ti fai l'inchino, dice Signore grazie di essere con me, oh ciao Nini.
Cosa? Come quello là che diceva Salvatore tutto a poco.
Sì, appunto, io dico.
Però mi ha risposto lo so bene. C'è ancora qualcuno?
Mi congratulo veramente, mi congratulo. Gioisco con Gesù e con Maria Vergine per il grande lavoro che stanno facendo in noi e con noi. È costante è quello che ci insegnava, che ci insegna Maria Vergine, che non ha mai mollato un momento anche nel momento sotto la croce. E sono anche gli esempi che ci faceva Aurora con il bambino in grembo, nel grembo della mamma, che ha bisogno in continuazione di alimento. E Gesù, noi abbiamo bisogno veramente del tuo dell'alimento, del tuo divino volere, e te lo chiediamo, come ci diceva anche Padre Luca, in ogni respiro che noi compiamo. Non a sabato la domenica e nei giorni feriali, no, così via. E pacifico nel senso che ci sono tantissime situazioni della vita quotidiana che ci riconosciamo bene ognuno di noi, che ci scuotono dentro e non ci fanno essere pacifici, ma questa pace non è un nirvana, non è un qualcosa che si cerca con le filosofie o le religioni orientali, ma è dono gratuito di Dio se lo invochiamo, se glielo chiediamo, perché ne abbiamo bisogno come l'aria che respiriamo. È fiducioso perché è come un bambino nelle braccia del proprio papà, della propria mamma. E basta, non gli serve nient'altro, e soprattutto fiducia di affrontare, come diceva anche Padre Luca, quello che verrà in futuro e che il Signore ci riserverà, ma con Lui, in Lui e per Lui. Fiat.
Grazie, Felice. Grazie.